Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Giovanni predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere le gacce dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Mi sembra un po' un mistero questo battesimo del Signore. Noi abbiamo una idea del battesimo dalla dottrina, dal catechismo, che ci dice, dalla sacramentale, che il battesimo è necessario per tirare adesso il peccato originale. Allora ci verrebbe subito da chiederci: ma perché Gesù allora si è sottoposto al battesimo? Ha forse bisogno di essere deterso da un peccato originale? Lui che non ha commesso peccato, certamente no. Ma il battesimo che riceve Gesù non è ancora il battesimo che noi abbiamo conosciuto nella Chiesa e attraverso il quale siamo entrati in questa offerta della salvezza, questa offerta della vita eterna, della misericordia e del perdono. È un battesimo simbolico che dice molte cose in realtà, ma soprattutto ci offre anche una chiave di lettura su quella che è la prassi della nostra vita di fede dopo aver contemplato nella teoria ciò che il mistero di Cristo ha svelato nel Natale del nostro Signore. Allora ripartiamo proprio dal Natale. Noi ci siamo accostati, ci siamo avvicinati con tutta la tenerezza del cuore, ma anche con l'attesa, no, del nostro spirito che ci ha preparato nell'avvento. Ci siamo messi ad osservare, a guardare, direi anzi meglio a contemplare questo mistero nascosto dai secoli e rivelato in questo tempo, quale il Natale appunto del nostro Signore. Il fatto che racconta come la parola di Dio, il suo logos eterno, il suo modo di pensare, tutto quello che Dio ha dentro di sé è entrato dentro la storia perché noi potessimo conoscerlo, relazionarci con Lui, entrare in una confidenza con Lui e nutrire non solo sentimenti ed emozioni evidentici, ma addirittura una relazione profonda con questo Verbo fatto carne. Allora lo abbiamo contemplato, ci siamo meravigliati che Dio così potente, così grande, per parlarci avesse adottato una logica così semplice: un bambino dentro una mangiatoia in una piccola stamberga, quasi a dirci: non abbiate paura se la vostra vita è una stamberga, non abbiate paura se la vostra storia è una storia non molto importante, se il vostro linguaggio è un linguaggio che lascia il tempo che trova, perché io comunque rendo sacro ciò che per te è solo fugace, temporaneo, inutile, troppo quotidiano, troppo inadeguato, come sempre sperimento. Io lo rendo possibile dentro questa tua storia. Noi abbiamo visto questa realtà e insieme un po' ai pastori e un po' ai magi ci siamo messi a guardare meravigliati, pieni di gratitudine, dicendo a Dio: meno male, Signore, sto parafrasando una preghiera che fa Gesù al Padre, meno male che tu, volendo parlarci, non hai usato delle filosofie astrute, troppo lontane, troppo metafisiche, non hai usato dei linguaggi esoterici o nascosti, ma ci hai parlato in un modo semplice, ci hai mostrato l'amore trinitario declinato nella storia umana attraverso la Sacra Famiglia e ci hai fatto vedere come la tua parola possa entrare proprio dentro l'inutilità delle nostre molte troppe parole. E questo diremmo agli ebrei, no? Questo ci sarebbe bastato. Ma c'è una cosa invece che ci fa pensare che non poteva bastare. E questo lo dici tu sempre, lo porti nel cuore: che cosa non può bastare? Non può bastarti una consolazione solamente intellettuale. È vero, io so che tu hai un pensiero eterno, io so che il tuo pensiero eterno sta insieme al tuo amore eterno, so che quando il tuo pensiero e il tuo amore vogliono manifestarsi, si manifestano proprio alla mia portata, questo dice che tu sei grande, misericordioso, ma io come farò ad entrare in relazione con te? Cioè, come capirò, dentro la contraddizione della mia storia personale, dentro la contraddizione della relazione che vivo con gli uomini, difficile, complessa, piena di ostacoli, come capirò che tu ci sei, come capirò che tu mi ami, dentro la malattia, dentro la morte, dentro l'inimicizia, dentro la solitudine, dentro tutto quel tracciato che è la nostra realtà umana, così come la sperimentiamo. Come lo capirò? Allora il battesimo del Signore, questa icona, questa ci viene incontro per spiegarci in maniera, guardate, semplicissima, come funziona. Io parto per dirlo da questo brano della lettera di Giovanni che voi avete ascoltato con devozione sicuramente, ma io sono sicuro, arcisicuro, che non l'avete compresa. Vediamo, io provo a raccontarla, voi non fate nessun gesto, vediamo se è vero. Dice a un certo punto: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fine. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, è chiaro, no? Non è venuto con l'acqua soltanto, hai capito? No. Ma con l'acqua e con il sangue, una esplicitazione che tu sicuramente hai colto. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. Ecco, tu puoi dire anche amen, ma poi dentro l'acqua, il sangue e lo Spirito. Ma non solo, Giovanni ancora di più ribadisce questo concetto, quasi a volerlo spiegare, dice, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi, carissimo. È una prassi che è proprio a portata di mano della tua fede. Guarda bene, perché qua si gioca veramente l'ortodossia della fede. Dice, se, va bene, fermiamoci qua. Allora, che cosa vuol dire che tre sono quelli che rendono testimonianza? Lo spirito, l'acqua e il sangue. Prendiamo l'acqua. Nella storia, nella memoria di Israele, l'acqua ha un'importanza molto, molto grande. Ricordate perché? Perché l'acqua era quella condizione che ha permesso all'uomo di concepirsi in un modo nuovo. L'acqua l'hanno pensata nel diluvio universale come una nuova alleanza che Dio fa con l'uomo buono, con l'uomo giusto che è Noè e la sua famiglia, dopo aver spazzato via tutta l'iniquità, la stoltezza. Ma l'acqua è anche il pericolo costante e indeterminato nel quale l'arca di Noè appunto si trova a viaggiare senza sapere quando tutto finirà. L'acqua stava anche all'inizio della creazione e lo Spirito di Dio, vi ricordate, aleggiava su questa indeterminata realtà dell'acqua. L'acqua sarà quella che si aprirà davanti a un popolo che nasce, il Mar Rosso, e si aprirà di nuovo davanti a un popolo che entra a prendere possesso della sua identità, il Giordano. L'acqua sarà quella che il Signore dominerà camminandovi sopra, mostrando agli uomini che anche l'incertezza e l'instabilità non è una condizione sfavorevole, ma che può essere attraversata addirittura agevolmente, come mostrerà chiamando Pietro ad uscire dalla barca. Allora, l'acqua è una memoria antica che tu, quando la celebri attraverso l'aspersione, quando ti fai il segno della croce entrando in chiesa, ricordandoti del tuo battesimo in cui hai l'immagine di essere immerso nelle acque della morte e rinascere vittorioso, quest'acqua è una logica, un modo di dire la salvezza che viene da Dio. L'acqua è la scrittura che dall'Antico Testamento ti ha preparato ad accogliere un dono. Ti ha fatto passare, è un Mar Rosso che si apre, è un modo di pensare degli uomini che è squarciato da Dio perché tu possa capire di che si sta parlando. Basta la lettura dell'Antico Testamento ad entrare nella salvezza? Basta pensare al battesimo per entrare nella salvezza? Che dico? Siete tutti battezzati, perciò siete tutti salvi? C'è bisogno di qualche altra cosa. L'acqua l'abbiamo vista sgorgare dal fianco squarciato del Cristo, ci salva, ci purifica, ci rinnova, è sufficiente? Manca qualcosa, amici, non all'acqua, non al Cristo, manca qualcosa a noi. Che è ancora? Il sangue, ecco, il sangue, questo è, il sangue è tutta la tradizione, tutto quello che gli uomini hanno sperimentato. Uomini e donne hanno sperimentato la grazia di Dio lungo le epoche e l'hanno scritta, raccontata, mostrata, dipinta costantemente, dimmi un po', con tutta questa cultura, questa generazione crede nella salvezza operata da Cristo sulla croce? No. Alcuni credono, molti hanno rifiutato e ogni generazione rifiutano ancora questo messaggio. Questo sangue che Cristo ha pagato sulla croce può salvarci e quando ci raggiunge ci salva. Ma attenzione, questa tradizione ancora non è, in qualche modo, ancora non ci aiuta totalmente. Noi non siamo ancora capaci di dare la nostra risposta. Allora dice Giovanni il terzo, testimone è lo Spirito. Che cosa fa lo Spirito? Quando tu hai ricevuto una tradizione e attraverso il sangue entri dentro una storia consapevole che questa tradizione può diventare carne, ti metti là pronto ad aspettare. Puoi fare tu la salvezza? No. Ma c'è un momento in cui Dio opererà un fatto e allora tu comprenderai questa parola e allora capirai che la testimonianza dello Spirito rende la storia, la tua storia, una storia nuova. Rende te un uomo nuovo, rende tutto quello che riguarda il Cristo una fede credibile, tutto il linguaggio di Dio, della Bibbia, della Chiesa, una realtà possibile che tu puoi conoscere e praticare. Allora hai bisogno non solo dei documenti della fede, non solo della testimonianza di chi ha vissuto questa fede, ma hai bisogno della tua esperienza della fede. Allora il battesimo del Signore ti dice che in ogni momento in cui tu entri dentro questa speranza rappresentata dall'acqua e da questo e dentro questa carità rappresentata dal sangue, tu fai un'esperienza di fede perché Dio dice bene, proprio qua io ti ho scelto, qua ti ho incontrato, qua ti ho cercato, questo è il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Come a dire, io mi compiaccio in te quando trai dalla scrittura e dall'esperienza e dalla storia tutto quello che io voglio dirti e aspetti e attendi che io mi manifesti. Sai cosa convincerà il mondo? Non le nostre prediche. Non convincerà il mondo la nostra teologia, neanche le nostre riflessioni, né tutti i libretti di pseudo-spiritualità che mettiamo in commercio. Quello che salva il mondo è la trasmissione di una fede autentica che sgorga dalla tua esperienza personale ed è tradotta nel linguaggio degli uomini grazie al fatto che anche tu lo parli. Dio sempre si compiace di questo figlio, di questo nuovo figlio generato. Si è compiaciuto del suo figlio prediletto, il primo tra tutti, primizia di San Paolo, di coloro che sono morti, cioè il figlio di Dio, di Cristo, e si compiace anche di te. Quando entri docile in queste acque della morte, docilmente acquisisci questo sacramento, docilmente attendi che Dio si manifesti e celebri una volta che Dio si è manifestato questa gioia in mezzo agli uomini che Dio ti ha permesso di conoscere. Un uomo, un cristiano che si lamentasse dalla mattina alla sera perché c'è Tizio, perché c'è Caio, perché quella ha detto così, quell'altra ha fatto così, che non aspettasse nulla, che stesse solo a lamentarsi dell'acqua che lo raggiunge alla gola e del sangue che gli fa paura, quando mai conoscerebbe questo Spirito? Allora dice Isaia: non abbiate paura, non vi preoccupate, non c'è niente da temere, venite, acquistate gratuitamente il vino e il latte, la sapienza e la sostanza, venite tranquilli, non vi sarà chiesto nulla se non la semplicità del cuore, l'umiltà, la capacità di attendere, la speranza appunto. E Dio volentieri ti riverserà il suo grano, il suo frumento con una misura pigiata, scossa e traboccante. Sai perché dice Isaia alla fine? Perché pensa, mentre dico queste parole, pensa a Gesù che esce dall'acqua, a Dio Padre che dice le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, dello Spirito che sta nell'esperienza di ogni cristiano. Guarda questa icona e senti quello che dice Isaia. Perché come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi tornano senza aver irrigato la terra, senza aver fatto germogliare la terra in modo che dia il seme al seminatore e il pane da mangiare a tutto il mondo, e così sarà che la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto tutto questo. La mia parola passa per la tua vita, per il campo pieno di disastri della tua esistenza, e lo irriga e lo fa germogliare, lo feconda perché produca il bene e gli uomini se ne accorgano. Allora alla fine, quando la mia parola tornerà a me, raccoglierà anche quello che ti appartiene, conquisterà anche quello che ti riguarda, prenderà con sé tutto quello che si chiama con il tuo nome, e lo porrà nel cuore stesso di Dio. Capisci com'è meraviglioso tutto questo? Allora tu capisci che il battesimo del Signore diventa per te un ministero, quasi quasi ti viene il desiderio di uscire da qua e cominciare ad attendere, a guardare, a squarciare il cielo per vedere se nella storia Dio si sia manifestato, si voglia manifestare. E una volta che lo vedi, invece di metterti a raccontare le apparizioni, i profumi e tutte le cose che ti sono passate davanti agli occhi, dici alla gente: guarda, io so che Dio può manifestarsi, disponi, preparati, e insieme celebreremo questa misericordia, questa gratuità, questa bellezza e questo splendore. Noi chiudiamo qua il nostro tempo delle feste, lo chiudiamo qua e ci prenderete in breve. Il Signore con la Chiesa ci prende per mano e piano piano, fino a Pasqua, ci fa vedere attraverso la parola, i fatti raccontati che riguardano il Signore Gesù Cristo, tutto quello che la Chiesa ci metterà davanti, i misteri della vita di Cristo, ci mostrerà come si fa a camminare in questa valle oscura, appoggiati al suo incastro, al suo bastone che è appunto la parola e la croce, per vedere come tutto questo si dipanerà e sarà comprensibile e attuabile e luminoso e salvifico. Io chiedo al Signore che stasera vi conceda tutto questo e vi apra a questa speranza, aspettando con voi che tutto questo giunga al suo compimento. Salvate
di voi. Sempre sia lodato.